Domenica 7 giugno è la Domenica dei Libri, Radio Popolare. Oggi in trasmissione inizio con un'intervista a Stefano Levi della Torre, che pubblica una nuova edizione di un suo libro per Bollati Boringhieri, Dio, con una nuova, lunga postfazione, una riflessione dedicata a come Gaza ha travolto, cambiato, trasformato Israele e lo stesso mondo ebraico, aprendo una nuova fase, nuove domande, soprattutto tante incognite. E poi prima domenica del mese ci sarà la rubrica di editoria per ragazzi e ragazze, Quante storie, di Giulia Binazzi, oggi dedicata al tema dei passaggi. Infine saranno nostri ospiti Stefano De Bellis e Gaetano Fiorillo con il terzo episodio dedicato alle inchieste di un detective di eccezione, Marco Tullio Cicerone. Il romanzo che esce per Einaudi Stile Libero è L'accusa di Cicerone. Siete all'ascolto della Domenica dei Libri del 7 giugno. Buongiorno da Roberto Festa. Ancora buongiorno. Nel 2020 il pittore, critico, saggista Stefano Levi della Torre pubblicava per Bollati Boringhieri un libro, Dio, in cui l'idea di Dio veniva indagata nelle sue infinite diramazioni, ambiti, manifestazioni, dalla religione alla scienza alle arti. La questione di Dio, scriveva Stefano Levi della Torre, è una domanda che però si vorrebbe fosse una risposta. La questione di Dio è un punto di fuga all'infinito che però si vorrebbe fosse il principio e la fine. La questione di Dio, che informa i modi della nostra conoscenza e del pensiero, è una questione troppo importante per essere lasciata ai credenti, scriveva ancora Stefano Levi della Torre. Sei anni dopo quella prima edizione ne esce appunto un'altra, con una postfazione ispirata agli eventi, in particolare ad un evento capitale avvenuto in questi anni, cioè la guerra a Gaza, il massacro di oltre 70.000 palestinesi da parte di Israele. Un evento che appunto non riguarda soltanto la cronaca politica del Medio Oriente, un evento che incide, come pochi altri, sulla storia degli ebrei e dell'ebraismo, un evento in cui un'idea sempre più cupa e distorta di Dio è stata usata per giustificare un genocidio. Buongiorno Stefano Levi della Torre.
Buongiorno.
Stefano Levi della Torre, pittore, architetto, critico, tra i suoi libri Mosaico, attualità e inattualità degli ebrei, Zone di turbolenza e Laicità grazie a Dio. Allora Stefano Levi della Torre, vorrei partire da una cosa. Nella guerra di Gaza tu vedi una crisi interna alla civiltà, una crisi che attraversa la civiltà. Ecco, in che senso?
Nel senso che se una crisi di civiltà, un conflitto di civiltà, ma non tra civiltà, ma all'interno della civiltà. Analogamente a quello che è successo negli anni 30 in Europa, cioè il conflitto tra fascismo e antifascismo, di nuovo abbiamo forme che io assimilo al fascismo, che si scontrano con tentativi di resistenza, con una crisi della democrazia. E il fatto che Israele sia un protagonista di questa crisi è una cosa che coinvolge particolarmente il mondo ebraico. La figura dell'ebreo, dalla rivoluzione francese in poi, ha rappresentato il segno, diciamo il paradigma di un avanzamento civile, non solo per suo merito, ma proprio diciamo perché ha rappresentato l'attribuzione di cittadinanza, di libertà, di pensiero, di tolleranza nei confronti degli ebrei e quindi la richiesta anche di tolleranza da parte degli ebrei, ha rappresentato un mucchio di valori che consideriamo consistenti quello che noi chiamiamo civiltà occidentale, la democrazia, la libertà, eccetera. E invece attualmente in Israele si ha un rovesciamento di queste cose, a forme appunto simili come nazionalismo integralista e clericale, a forme simili al fascismo. In realtà l'antisemitismo moderno è stato una reazione all'emancipazione ebraica, e noi vediamo attualmente, almeno dal mio punto di vista, che in Israele si formano idee abbastanza simili a quelle dell'antisemitismo, cioè la demonizzazione esistenziale di un nemico. Per l'antisemitismo si trattava dell'ebreo come paura di qualcosa di occulto e invadente all'interno stesso delle viscere della civiltà, e quindi l'emancipazione ebraica rappresentava la potenza sulla storia di questo mitizzato nemico che era l'ebreo, così come adesso il palestinese viene mitizzato come qualcosa di simile alla Germania di Hitler, a qualcosa che deve distruggere gli ebrei, questa nella ideologia dell'Israele di Netanyahu, non di tutto Israele, ma dell'Israele di Netanyahu, e viene quindi mitizzato come se avesse una potenza che non ha, e viene quindi demonizzato all'estremo, e quindi deve essere votato al massacro, all'eliminazione praticamente. Quindi assistiamo attualmente a una cosa che si può chiamare genocidio, ma oppure si chiama etnocidio, nel senso che quello che succede a Gaza non è soltanto l'uccisione di migliaia di palestinesi, dei palestinesi in quanto tali, di qualunque età, ma anche proprio la distruzione delle infrastrutture culturali di questa, chiamiamola, di questo popolo. E quindi in questo senso si può chiamare etnocidio o genocidio.
Ecco, allora, proprio a proposito di questo, tu, come dire, rilevi qualcosa di importante, che è proprio una trasformazione a livello di paradigma politico e culturale che riguarda Israele, ma riguarda anche altre parti e riguarda molti nazionalismi odierni. Cioè, uno dei principi basi grazie a cui l'Europa è uscita dalle guerre di religione, per esempio con la pace di Vestfalia del 1648, è il prevalere dell'autorità dello Stato rispetto a quello della religione. Cioè, è a quel punto, da quel momento, l'autorità politica determina i confini della religione. Allora, una delle caratteristiche dei nazionalismi odierni è proprio il contrario, cioè si accendono di un messianesimo, di un integralismo confessionale, cioè c'è in questi nazionalismi una sorta di privatizzazione dell'idea di Dio, che alla fine non fa altro che eccitare gli scontri, le differenze. Ecco, da questo punto di vista, come dire, questa, quello che tu dicevi ora, cioè questa volontà di annullamento dei palestinesi che prevale in settori della società israeliana, che vedono i palestinesi come i nemici da battere, ecco, in questa tendenza c'è anche, come dire, il prevalere di un nazionalismo che privatizza l'idea di Dio.
Sì, aulicamente a un certo punto metto una frase che imita il manifesto del Partito Comunista di Marx e Engels, che cominciava: uno spettro s'aggira per l'Europa, e lo spettro del comunismo. Io ho voluto audacemente, diciamo così, imitarmi dicendo: uno spettro si aggira per il mondo, e lo spettro della privatizzazione. La privatizzazione la vediamo benissimo, ne parla tra l'altro anche il Papa nella sua ultima enciclica, che mi sembra molto importante, cioè la privatizzazione dei mezzi più importanti di relazione mondiale, che sono i mezzi di comunicazione. La privatizzazione vuol dire che non sono più gli stati che regolano come protagonisti queste forme di relazione, ma sono invece dei gruppi privati. Ecco, quindi la privatizzazione di centri che puntano anche alla distruzione della democrazia. E quindi poi mi domando: questa privatizzazione come funziona riguardo alla questione della religione? Funziona come privatizzazione di Dio, e cioè una deformazione dell'idea stessa di Dio come Dio nazionale. Cioè quando un Dio diventa nazionale, quando viene privatizzato, perde le caratteristiche più feconde. La funzione di Dio, l'idea di Dio è un'idea che mantiene l'orizzonte dell'universalità. Quando viene privatizzato o nazionalizzato, quando viene il mio Dio, Gott mit uns, Dio è con noi, la stessa idea di Dio diventa in realtà idolatria di se stessi. Dio è il nostro accolito, Dio è il nostro strumento, Dio è quello che sacralizza le nostre azioni che decidiamo noi stessi. E questo è molto caratteristico dei nazionalismi attuali. Si chiama Dio a collaborare allo sterminio di un altro popolo, per esempio. Questo è quello che sta succedendo di fatto, la sacralizzazione dello sterminio. È una cosa che era presente già nel fascismo e nel nazismo.
Proprio a proposito di questo, mi collego ad un'altra cosa che dici, e che è un fenomeno piuttosto evidente e forse anche il più tragico e doloroso, no, in questa storia, cioè la convergenza tra le forze al governo in Israele e quelle di ascendenza fascista e addirittura, tu scrivi, nazista del mondo occidentale. Cioè si delinea, quello che si delinea è una sorta di scambio. Il governo di Israele offre a queste forze, diciamo, come dire, il sollievo, la liberazione dall'anatema dell'antisemitismo, dell'olocausto che ne segna la storia. In cambio queste forze assicurano copertura politica, diplomatica, militare a Israele. Questo porta però con sé, diciamo, un tema che alcuni stanno rilevando, cioè quello dell'emergere in settori della società di Israele, israeliana, di segni ormai piuttosto chiari di una degenerazione in senso autoritario, nazionalista e fascista, ecco, di questa società. Che ne pensi?
Io penso che sia così. Penso che il nazionalismo tende a inquinare, soprattutto se ritiene che il nemico sia da demonizzare, da animalizzare, da disumanizzare. Non è che il nazifascismo siano cose stratosferiche, sono cose umane, sono l'organizzazione eccezionale della banalità del male, della banalità nostra, della banalità umana. E quindi il nazionalismo, quando diventa consistentemente razzista, diventa la stessa cosa. E allora c'è un richiamo di parentela, in cui il patto è il fatto che se noi, dicono i fascisti, se noi diventiamo non più antisemiti ma filosemiti, possiamo usare il filosemitismo per giustificare il razzismo per ogni dove. Cioè la cosa tragica è il fatto che l'apparente filosemitismo, che poi dopo diventa in realtà una adesione alla politica attuale di Israele, quindi non all'ebraismo, alla politica attuale di Israele, diventa uno strumento, una giustificazione per poter essere liberamente razzisti per ogni dove, per instaurare politiche razziste. Ora, l'uso dell'antisemitismo, della lotta contro l'antisemitismo seducente per instaurare la libertà di razzismo è uno dei paradossi dei rovesciamenti a cui stiamo assistendo. L'Israele di Netanyahu usa abbondantemente questa retorica, perché considera qualunque critica alle sue tendenze fasciste e sterministiche come antisemitismo. Vuole ripararsi, diciamo, all'ombra di quelle che sono state le vittime della Shoah, per ripetere cose che sono state praticate dagli antisemiti nella forma più tremenda nei confronti degli stessi ebrei. Questi sono i rovesciamenti che bisogna osservare, che bisogna combattere.
Senti, a proposito di rovesciamenti, allora il sionismo, lo scrivi, me lo sono segnato, è nato in polemica con la diaspora ebraica. L'esistenza dello Stato di Israele però non ha assorbito la diaspora. Allora, gli ultimi eventi, Gaza appunto soprattutto, stanno però sicuramente, come dire, rimodellando la diaspora. Allora, in una duplice direzione, verrebbe da dire. Da un lato, le comunità della diaspora, soprattutto in Europa, conoscono una riduzione degli spazi di libertà e di autonomia. E dall'altro lato però, soprattutto nella diaspora americana e soprattutto diciamo nei settori più giovani degli ebrei, della diaspora americana, il distacco da Israele si fa più netto, più evidente. Quindi, come dire, c'è un duplice processo che i fatti interni ad Israele come dire, riflettono, mandano, trasmettono alle diaspore nel mondo.
Sì, intanto voglio fare una premessa che per me è molto importante, cioè, perché c'è un vizio nel dibattito attuale che è il seguente, è proprio intorno al sionismo, e cioè si appiattisce il sionismo come se fosse sempre la stessa cosa. Ora, il sionismo ha due fasi fondamentali. La prima è quella che ha instaurato Israele, che si è appellata a un diritto universale, almeno considerato universale, che diceva tutti i popoli hanno il diritto ad avere una terra e uno Stato, e quindi anche gli ebrei devono avere una terra e uno Stato. Il sionismo cosiddetto attuale non è invece riferito al diritto universale che tutti i popoli devono avere una terra e uno Stato, ma è fatto per negare a un altro popolo una terra e uno Stato. Questo è un ribaltamento all'interno del sionismo stesso. Quindi uno degli errori che vengono fatti nel dibattito corrente è il fatto di riportare la situazione attuale alla origine di Israele. Ora, nell'origine di Israele potevano essere molti difetti, eccetera. Però si sono formati intanto due popoli che sono autoctoni di Palestina. Uno sono gli israeliani, gli altri sono i palestinesi, sono tutti e due popoli autoctoni che hanno la terra di Palestina non come terra promessa, ma come terra patria, come terra di nascita. Sono ormai generazioni che sono lì, anche le generazioni ebraiche di Israele sono autoctone in Israele. Quindi quello di riportarlo, se era giusto o sbagliato che Israele nascesse, è un errore, perché il diritto di un popolo che esiste già è quello di esistere. Quindi non è come nato, ma se esiste o non esiste. Dopodiché, ecco, questo qui è il difetto che avviene, cioè continuamente si ridiscute se Israele doveva esistere o non doveva esistere. Questo qui è superato dal fatto che gli israeliani esistono come popolo e che devono avere quindi una terra e uno Stato, ma lo stesso deve dirsi dei palestinesi che esistono come popolo. Questa è una premessa alla cosa che dicevo. Dopodiché, diciamo, gli ebrei antichi e moderni si sono formati dalla parte delle minoranze, degli oppressi, e hanno elaborato valori di riscatto, di liberazione, eccetera, e quindi una parte della diaspora si ribella all'attuale conduzione di Israele proprio perché si rifà a questi valori che l'ebraismo in due millenni ha elaborato dal punto di vista di quelli che dovevano essere riscattati, liberati e protetti, diciamo, dalla persecuzione. E quindi vedono nell'attuale maggioranza di Israele, nell'attuale governo di Israele, nell'Israele di Netanyahu, il ribaltamento di questo che loro pensavano, che noi come ebrei della diaspora pensiamo siano valori ebraici. E cioè la differenza che l'ebraismo si è formato dal punto di vista del mondo dei vinti e quindi di quelli che sono propensi al riscatto di sé dei popoli, rispetto a questo che invece è un ebraismo che vive come maggioranza, cosa inusitata per gli ebrei, e in Israele vive con il potere, cosa inusitata per gli ebrei, e che quindi hanno inaugurato un concetto di ebraismo nuovo che contraddice a quello che è stata l'accumulazione culturale ed etica dell'ebraismo in due millenni. E quindi diciamo è chiaro che ci sono delle buone basi per rifiutare l'andamento attuale di Israele, e quindi buona parte della diaspora, soprattutto in America, si rifiuta a quanto avviene. D'altra parte l'ebraismo si è formato intorno alla Torah, con la secolarizzazione la Torah ha perduto gran parte della sua autorevolezza di vita, diciamo così, per cui buona parte dell'ebraismo si è sentito ebraico perché si è associato a Israele come stato guida. Io faccio spesso il riferimento che questa sindrome dello stato guida è simile a quella dei comunisti, cioè che a un certo punto si affida a Israele la propria identità, ma Israele invece fa parte del mondo ebraico, ma non è uno stato guida, non deve essere concepito come stato guida, così come lo stato guida sovietico ha distrutto gran parte del comunismo, così lo Stato di Israele come Stato guida sta attualmente lavorando alla distruzione dell'ebraismo stesso. Per questo la diaspora, non soltanto dal punto di vista politico, ma anche dal punto di vista culturale, delle tradizioni, ha il compito, le succede di dover difendere l'ebraismo da quello che è il nazionalismo israeliano.
Dio, seguito dal concetto di Dio dopo Gaza, è un libro Bollati e Voringhieri, sono 192 pagine. È stato nostro ospite il suo autore, Stefano Levi della Torre. Grazie Stefano.
Grazie a te.
Radio Popolare, la domenica dei libri. E ora la nostra rubrica della prima domenica del mese.
Quante storie?
Quante storie? Buongiorno Giulia Binazzi.
Buongiorno Roberto, buongiorno a tutti, buongiorno a tutte.
Allora Giulia, questo è il tuo ultimo, diciamo, intervento per questa stagione di insomma della Domenica dei Libri. Siamo arrivati appunto all'ultimo mese di trasmissione di programmazione, e per questo ultimo tuo intervento hai scelto un tema, quello dei passaggi, vero?
Sì, perché guarda, pensavo a giugno, che quando si pensa anche a giugno e all'infanzia, è un momento un po' della fine della scuola, quindi per qualcuno degli esami, e anche di cominciare questa lunga estate per i bambini e per le bambine, e quindi mi sembrava così interessante provare a parlare un po' di passaggi da un momento all'altro, anche di varie fasi della vita. A volte giugno, appunto, per chi ha a che fare un po' con l'infanzia, è un momento davvero di cambiamenti.
Allora iniziamo subito, un libro, una storia sul coraggio di un bambino che allenta da solo il nodo al suo canotto, che è ancorato al molo, e parte per un viaggio lungo il fiume. Nessuno tranne me, un albo illustrato di Sara Lundberg, e la traduttrice è Maria Valeria Davino. Giulia.
Sì, quest'albo racconta proprio forse uno dei passaggi più profondi e universali dell'infanzia, che è proprio il distacco dalla madre. Infatti il bambino è a un parco, sembra come dalle illustrazioni in un parco davanti a un lago, un fiume, e dice alla mamma: mamma, la sai una cosa? No, che cosa? Tu sei il mio nodo e io sono la barca. E la barca è legata al molo con un nodo, e lui appunto lo scioglie e comincia questo suo viaggio sul suo piccolo canotto in questo universo di incontri, paesaggi, e dove appunto proprio si percepisce, sembra di essere sul canotto insieme a lui, dove attraversa paure, esitazioni, scoperte, per poi ovviamente ritrovare la madre cresciuto. Proprio sembra raccontarci che il distacco è proprio necessario e intenso per poter crescere. Le illustrazioni sono magnifiche, questo premio ha vinto il premio Andersen come miglior albo proprio quest'anno, e le pagine sono traboccanti di illustrazioni ricchissime forme, di natura, di vita, di fantasia e immaginazione, e i colori sono molto caldi e sembrano davvero andare oltre le pagine e ci accompagnano in questo viaggio, che è un viaggio molto emotivo. E il testo è molto molto scarso e poco, perché appunto le immagini sono dominanti, però è un testo lieve e delicato, che è appunto capace di, mi verrebbe da dire, riscaldare il cuore senza mai eccedere. Un album che parla di autonomia, ma soprattutto di fiducia.
Da 5 anni in su, quindi lo possono, diciamo,
assolutamente dai 5 anni il testo, sì, il testo è brevissimo, le illustrazioni penso che possono davvero catturare chiunque, anche i bambini e le bambine molto piccoli.
Quindi Nessuno tranne me, di Sara Lundberg, è un libro orecchio acerbo, 64 pagine, la traduzione è di Maria Valeria Davino. E andiamo invece ad un altro tipo di passaggio, quello di Chicchi, che insomma da piccola riceve in regalo Polly, una cavalla, insomma le due, la cavalla e la bambina, diventano inseparabili, poi però succede qualcosa, Chicchi cresce e Polly in qualche modo viene messa da parte. Giulia.
Sì, in questo caso proprio c'è il racconto di questo passaggio di natura diversa, ovvero quello da un legame così esclusivo, come a volte lo sono quelli dell'infanzia, a una relazione poi più aperta, che appunto accoglie il cambiamento ma anche altri protagonisti. Al centro c'è appunto, come dicevi, il rapporto tra questa bambina e la sua cavalla, e ha trovato molto bello perché il racconto è fatto dal punto di vista insolito della cavalla, la voce narrante è proprio la sua. E quindi le illustrazioni sono strepitose, perché sono le pagine doppie sono composte a volte soltanto da bianco e nero, e poi esplodono questi colori molto lucidi e davvero sembra di galoppare insieme alla bambina e alla cavalla. E la forza di questo libro io trovo che sia nella sua semplicità, nella sua linearità, racconta emozioni profonde senza grandi effetti speciali, e proprio per questo secondo me arriva con grande immediatezza e naturalezza.
L'autore qui è Leo Timmers, la casa editrice è Terra di Mezzo, il titolo è Chicchi sa dove andare. Ultimo libro che hai scelto, Giulia, insomma, riguarda uno dei testi più importanti della storia, un po' il più antico poema epico dell'umanità, quindi Gilgamesh, gesta dell'eroe sumero incise su tavolette di argilla che sono state scoperte in Iraq. Ecco, c'è un libro per bambini di Anna Maria Gozzi e Andrea Antinori, Gilgamesh, appunto, che rivive le vicende di questo re che piange, che ha perduto il suo migliore amico e che a un certo punto parte verso i confini del mondo. Giulia.
Sì, guarda, mi piaceva concludere questa stagione con te e parlare di un così, omaggiare veramente la narrazione stessa con questo racconto così antico, dove appunto il protagonista prova a varcare i confini del mondo per comprendere il mistero della morte, e quindi varca appunto in questo grande viaggio che intraprende i confini del mondo cercando la morte, ma infine incontrerà proprio la vita. E questo risale appunto al terzo millennio, questa storia forse la prima dell'umanità, il poema epico più antico, e devo dirti che questa trasposizione mi è piaciuta moltissimo, sia per come è stato raccontato il testo, ma anche per l'illustrazione. Sono delle illustrazioni fatte sembra con dei pennarelli, quindi sono molto molto contemporanee, e questo restituisce tutta la forza e il fascino di questo racconto insieme al testo, ma anche ce lo racconta in modo così contemporaneo. È stupefacente vedere come le domande appunto che si ponevano nel terzo millennio avanti Cristo sono le stesse che ci poniamo ancora. E infine quello che ho trovato ancora più affascinante è che è una storia incompiuta, ovvero alcune tavolette sono state perse, alcune si cercano ancora, quindi mi piaceva così salutarci con una storia che comincia 4 millenni fa e che non sappiamo ancora esattamente come va a finire.
Gilgamesh, il testo è di Anna Maria Gozzi, e Taure, le illustrazioni di Andrea Antinori, sono 48 pagine, lo pubblica Topi Pittori. Allora, è stato appunto, come diciamo prima, il tuo ultimo questo intervento per quest'anno, spero appunto di risentirci anche l'anno prossimo. Giulia, che fai? Vai in vacanza a questo punto?
Non ancora, ma insomma spero presto, diciamo che l'estate comunque comincia.
Va bene, grazie, grazie, grazie davvero di tutto per tutto quest'anno. Grazie ancora a Giulia Binazzi. Ciao, spero l'anno prossimo.
Ciao, ciao a tutti, ciao a tutte.
E siete all'ascolto della Domenica dei Libri, Radio Popolare. A Roma nel 70 a.C. c'è stato un importante processo, quello a Gaio Licinio Verre, ex governatore della Sicilia, che nel giro di pochi anni si era enormemente arricchito attraverso ogni forma di corruzione, peculato, minaccia, intimidazione violenta. L'accusa al processo venne sostenuta da Marco Tullio Cicerone, la difesa da Quinto Ortensio Ortalo. In gioco non c'era però ovviamente soltanto un verdetto, non c'era soltanto la verità giudiziaria, in gioco c'era la vita stessa di Verre, minacciata da un gruppo di criminali della Suburra pagati da un'implacabile e misteriosa bestia. In gioco c'era soprattutto però l'integrità e il futuro delle istituzioni repubblicane. Dopo il diritto dei lupi e la stagione delle rinni, tornano quindi le indagini di Cicerone e di Tito Annio Tuscolano negli anni travagliati che portano alla fine della Repubblica Romana. Il libro è L'accusa di Cicerone, esce come i due precedenti per Einaudi Stile Libero. Ho in collegamento i due autori, Stefano De Bellis ed Gardo Fiorillo. Buongiorno a entrambi.
Buongiorno.
Allora, Stefano De Bellis, consulente informatico, Edgardo Fiorillo è un biologo, li lega, oltre ovviamente alla scrittura di questi romanzi, la passione per la letteratura noir, in particolare il cinema e la storia. Allora, inizio da una cosa. A un certo punto, all'incirca verso la metà del vostro romanzo, Cicerone dice, mi pare lo dica ai senatori corrotti, Verre deve essere punito e i nomi dei conniventi devono essere pronunciati davanti a tutti, che sia evidente al mondo che il sangue non fa la differenza e che è il diritto a decidere dove sta la verità dei fatti. Allora, inizierei proprio da questo. Che cosa vede Cicerone nel caso contro Verre, no? Tra l'altro lui qui singolarmente sostiene l'accusa e non come tradizionalmente la difesa. Ecco, che cosa vede Cicerone nella possibilità del processo contro Verre? Uno strumento per mantenere vivo il diritto e quindi le basi stesse della Repubblica. Ecco, chi inizia?
Beh, la domanda va, diciamo, subito in medias res, nel senso che Cicerone sicuramente usò questo processo per fare un salto di qualità anche nella sua carriera politica, quindi dobbiamo sempre fare un pochettino la tara su quello che poi lui ci riporta e i grandi concetti ideali, il grande ideale che lui ci riporta con quello che poi è effettivamente la realtà. Sicuramente Verre era una persona, sicuramente non un losco individuo. Forse la storia ce l'ha consegnato peggio di quanto non fosse, o forse era uno dei tanti dei corrotti che c'erano in quel momento lì. Quindi alla domanda, Cicerone usò questo processo per anche un po' per i suoi affari? Beh, leggendo un po' a destra e a sinistra sembra proprio di sì. Che poi questo personaggio dovesse essere condannato è sicuramente altrettanto vero. però è bello leggere la storia su diversi livelli proprio per questo.
Questo era Stefano De Bellis. Vorrei chiedere, sempre riguardo a Verre, no? Il personaggio attorno a cui ruota la storia, è ovviamente realmente esistito, è stato proprietore della provincia della Sicilia, e qua, come dire, la vendetta nel vostro libro, la vendetta dei siciliani è una parte importante. Contro di lui, in questo processo famoso, Cicerone pronunciò le famose verrine. Poi mi pare lui finì in esilio, ammazzato probabilmente a Marsiglia. Allora, a un certo punto della vostra storia si dice che Verre non è nient'altro che uno sciacallo, ma con un buon gusto per l'arte. Allora, per voi che prendete spunto, Edgardo Fiorito, per voi che prendete spunto dalla vita di Cicerone per costruire i vostri noir, i vostri thriller, questo Verre deve essere stato, come dire, un po' una manna dal cielo.
Sì. Per come ce l'ha restituito Cicerone, è senza dubbio un personaggio che per un autore è una miniera d'oro, e viene rappresentato appunto come il grande corruttore, il peggiore di tutti i corruttori. Di vizi ne aveva di ogni tipo, e aveva questa, tra l'altro, passione per l'arte ellenica, ellenistica, aveva questa passione per l'arte greca, e la andava a cercare ovunque, saccheggiando la Sicilia, che era ricchissima di opere greche, ma saccheggiando letteralmente, una sorta di cleptomania. Entrava nella casa della gente, dei notabili, delle città, e ne usciva con degli oggetti d'arte rubati, letteralmente rubati. Quindi era una sorta di mania che aveva lui, come avevano tanti romani, ma nel caso di Verre, per come ci racconta Cicerone, era a livelli patologici praticamente.
Ecco, allora, Stefano De Bellis, qui la storia del processo, no? Si intreccia a un complesso gioco, diciamo, di potere, no? Che coinvolge Pompeo, che coinvolge i Metelli, in cui niente poi alla fine è come appare, e lo stesso Cicerone nel suo desiderio di giustizia è in qualche modo usato e manipolato. Ci sono tra l'altro dei personaggi, non dico quali, ma insomma di quelli che conducono questa inchiesta, quindi diciamo i cosiddetti buoni, che alla fine muoiono. Le ultime parole del vostro libro sono: poniamo fine a questa insulsa commedia. Allora, mi sembra, però magari no, che rispetto ai due episodi precedenti qui domini, come dire, un tono più malinconico, no? Con una riflessione anche più rassegnata sulle cose del mondo e sul destino della Repubblica. Ecco, avete cercato, come dire, di insistere di più su questo tema, su questo tono, rispetto ai due libri precedenti?
Ma sì, sicuramente, cioè, allora, uno dei personaggi sicuramente principali di questa trilogia, di questi tre libri, è indiscutibilmente Cicerone, che la fa abbastanza da padrone, anche se comunque poi a latere ci sono tutta un'altra serie di personaggi. E vediamo, noi abbiamo cercato di far vedere l'evoluzione di un giovane Cicerone, fin quando poi lui arriva a essere il Cicerone che la storia ci ha consegnato, e da lì in poi diventerà quello che leggiamo e studiamo dal liceo in poi. E un Cicerone che secondo noi ha preso visione, appunto, come si diceva prima, da questi grandi ideali che l'hanno sempre pervaso e che lui ha sempre inseguito, a dover fare i conti con la dura realtà, e del fatto che se vuoi far politica ti devi sporcare le mani, e spesso sporcarsi le mani vuol dire veramente infangarsele, e che magari questo mondo di ideali crolla o quantomeno subisce dei colpi importanti di fronte appunto agli intrallazzi e alle umane passioni e alle umane vicissitudini. Quindi sì, sicuramente è un Cicerone che a un certo momento prende visione del fatto che il mondo non è come se l'aspettava lui, non è come sperava lui, ecco, sicuramente, quindi sicuramente più malinconico.
Ecco, Edgardo Fiorino, ho una curiosità più in generale. Mi pare che sia del 2021, no, il vostro primo libro dedicato appunto alle indagini di Cicerone. Come siete arrivati a scegliere proprio Cicerone e quegli anni insomma, della Repubblica di Roma come protagonista e come sfondo storico alle vostre storie?
Dunque, quando abbiamo iniziato a cercare un soggetto per il nostro primo libro. In realtà noi eravamo partiti con l'idea di scrivere un noir ambientato in uno dei periodi storici che ci appassionano e che sono diversi, tra l'altro non è soltanto la tarda Repubblica Romana, ma anche, non so, il periodo tra le due guerre. E cercando il soggetto siamo partiti con la ricerca dell'antagonista, un antagonista degno di essere rappresentato. E Stefano una mattina è arrivato lì e ha portato una biografia di Silla, di Lucio Cornelio Silla, firmata da Carcopinò, un importante storico, e Silla ci ha subito appassionato, cioè era il nostro cattivo, il peggio di così non poteva esserci, più affascinante di Silla non avremmo potuto trovare, se non che poi indagando sulla vita di Silla siamo arrivati alla causa, a un processo che ha colpito il suo sistema e l'ha colpito proprio personalmente, che era questo processo contro Sesto Roscio Amerino, in cui il difensore era Cicerone. E da lì, da quel caso, noi siamo arrivati a costruire la prima storia, Il diritto dei lupi, e da lì poi a impostare tutto il progetto su questo arco di Cicerone che passa da giovane ad adulto nel senso politico del termine, seguito poi da tutti gli altri personaggi fittizi che danno, diciamo, il tocco noir alla trama.
Allora, sentite, Stefano De Bellis, a me leggendo il vostro romanzo mi sono venuti in mente altri scrittori di noir ambientati al tempo, diciamo, dell'antica Roma. C'è per esempio SPQR di John Maddox Roberts, c'è la serie di Medicus di Ruth Downey e così via. Allora, ti chiedo, che cosa deve fare un buon autore di noir ambientati al tempo dei romani? Cioè, a quei tempi ovviamente, non esistevano i detective come li conosciamo oggi, non c'era la polizia, non c'erano gli strumenti di indagine che ci sono oggi. Ovviamente poi, il realismo non è la vostra principale preoccupazione, ma immagino che la verosimiglianza, ecco, sia una parte importante del vostro lavoro. Cioè, dovete trasportare il lettore in un mondo che è lontano, che è diverso, ma che al tempo stesso deve essere comprensibile e quindi anche affascinante per il lettore di oggi. Ecco, come lavorate su questo doppio piano, ecco?
Ma allora, da un punto di vista della veridicità storica, per noi è un mantra, nel senso che noi abbiamo il totale rispetto del dato storico. Se una cosa è successa in quella maniera, noi la dobbiamo riportare fedelmente in quella maniera, o comunque cercare di rappresentarla e descriverla assolutamente nella maniera più vicina alla realtà. Per quanto riguarda il fatto di calare gli schemi di un noir nell'antica Roma, noi siamo partiti anche da determinati presupposti che innanzitutto l'uomo può cambiare la tecnica, ma rimane sempre l'uomo, quindi la sete del potere, l'intrallazzo politico, l'assassinio, il fatto di sfruttare o manipolare le persone. Può cambiare, nella Los Angeles degli anni 30 fumavano le pistole e da noi invece nell'antica Roma volano le lame, nel senso, però i concetti rimangono sempre quelli. Noi siamo grandi appassionati di Arroy, per esempio, del noir Los Angelino, e è stato anche questo quello che ci ha affascinato, nel senso di vedere in questa antica Roma, che poi alla fine dei conti, ripeto, possono cambiare le tecniche, possono cambiare i modi sicuramente, perché appunto ci sono delle evoluzioni in tanti ambiti, ma l'uomo in sé rimane sempre quello che è, quindi, ripeto, sempre votato alla sete del potere e sempre votato a ottenere quello che vuole anche con mezzi sicuramente non puliti, e questo ci ha affascinato. Quindi, per rispondere alla domanda, veridicità storica sempre e comunque, perché il dato storico deve sempre essere rispettato, e il noir, per quanto riguarda i crismi del noir, che secondo noi si può fare un noir nella Londra elisabettiana dell'Ottocento, voglio dire, perché no? Sì, sì. Cosa cambierebbe l'ha anche fatto. Lì? Esatto, sì, sì. Appunto.
Faccio una domanda a entrambi. Allora, ci sono altri casi celebri di giallisti che lavorano in coppia, come dire, la coppia più celebre probabilmente quella di Fruttero e Lucentini. Ecco, Lucentini. Voi come lavorate? Vi dividete il lavoro, le parti, scrivete insieme, uno si dedica più a, diciamo, alla ricerca, l'altro alla scrittura. Avete un progetto di massima che seguite, oppure, come dire, tutto è piuttosto chiaro e dettagliato fin dall'inizio? Ecco, come lavorate?
No, diciamo che no, c'è sempre un progetto, un po' viene forse anche la forma mentis dell'università che abbiamo fatto, anche se diversi, comunque hanno un impianto abbastanza simile sotto certi punti di vista. La progettazione è la base del discorso, è indiscutibile. La regola che ci siamo dati è: non si scrive mezza pagina fin quando non abbiamo il progetto ben delineato, anche perché soprattutto quando si costruiscono trame per noir, ci sono degli incastri, ci sono degli archi narrativi, per cui se uno poi se li va a perdere e lavora, diciamo, tra virgolette, un po' a braccio, poi diventa veramente difficile riuscire a recuperare un qualcosa o dire voglio cambiare questo, sì, ma adesso poi a cascata cosa può succedere se non ho davanti appunto questo progetto. Il progetto che poi si sviluppa man mano da essere uno scheletro a poi diventare come un flowchart, diventa poi sempre più pingue, descrivendo nelle varie fasi, nelle varie tessere di questo flusso, fin quando poi c'è è tutto ben delineato, e allora da lì poi si inizia a scrivere. E non ci dividiamo le linee narrative, altre regole che ci siamo dati, perché lo troviamo assolutamente rischioso. Quindi tutte e due fanno sempre qualcosa delle varie linee narrative, poi si scambia sempre il manoscritto e poi uno dei due fa la passata di editing per diciamo uniformare lo stile.
Allora, un'ultima domanda, a questo punto la faccio a Edgardo Fiorillo. Sì. Allora, avete in mente, dato, allora, la Repubblica quando cade nel 43-44, adesso vado a memoria, ma non ecco, avete in mente un ulteriore episodio della storia, delle storie di Cicerone? E poi un'ultima cosa, anche come spieghi in qualche modo la forza che comunque questo genere, il thriller, il noir, il giallo, ha nel mondo editoriale oggi, in Italia e non solo in Italia, cioè corrisponde in qualche modo secondo voi, ad una tendenza della nostra società?
Allora, facciamo così, rispondo alla seconda domanda prima. Sì, il giallo, il crime, adesso poi le definizioni del genere sono tantissime. Sì. E nei sottogeneri del giallo poi si mischiano, si confondono, ormai ibridare è diventato uno stile per sé. Dunque, io penso che sì, trasformare in svago il crimine sia diventato abbastanza comune, molto diffuso. Il punto è che nella costruzione il giallo di per sé non è neanche lontanamente vicino alla realtà. Il giallo tende sempre a rappresentare l'eccezionalità di un caso, no? non la banalità della violenza quotidiana, diventa tutto quasi sempre eccezionale. Noi a volte cerchiamo nel nostro piccolo di stare attaccati alla realtà. Però non so quanto sia poi il giallo un racconto della realtà, quanto piuttosto una distorsione in modo che questo diventi potabile, digeribile, e allo stesso tempo ci sia la gratificazione della risoluzione del caso. Poi salta fuori Dürer, ma no, scrive La Promessa, uccide tutto il giallo, e comunque il giallo è morto da un po', ma noi andiamo avanti lo stesso. E la tendenza... E la tendenza è, sì, al consumo del giallo è evidente, perché ormai diciamo che a livello di letteratura commerciale è il prodotto che viene più consumato, ma secondo me come, come invasione della realtà, andando paradossalmente a scavare negli angoli più bui della realtà. È curiosa questa cosa, ma è un meccanismo che evidentemente funziona. Andremo avanti con Cicerone, chissà se gli dei dell'editoria e delle vendite saranno favorevoli. Sì, noi abbiamo comunque delle storie in mente su come sviluppare la trama. Probabilmente ci allontaneremo un po' da Cicerone, chissà, magari ci rivolgeremo a qualche altro personaggio storico del periodo, rimanendo sempre in quell'universo che abbiamo creato, un po' appunto come il maestro eroe fa: si crea un universo e poi da lì si prendono i personaggi su cui fare focus ogni volta.
L'accusa di Cicerone, un libro in Audi Stile Libero, sono 536 pagine, sono stati i nostri ospiti i due autori, Stefano De Bellis e Edgardo Fiorillo. Grazie a entrambi.
Grazie a voi.
E questa era anche l'ultima segnalazione per la Domenica dei Libri di oggi. Ringrazio per l'assistenza tecnica davvero tanto uno dei nostri tecnici, Zacca. A domenica prossima, ciao!